Vogliamo questa mattina passare direttamente alla parola di Dio. Leggeremo questa mattina nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 17. Giovanni 17, 17. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 17, il versetto 17. Alcuni versetti leggeremo dal 17 al 20, tre versetti che fanno parte della preghiera sacerdotale di Cristo. Prima di essere arrestato, Gesù pregò questa grande preghiera. Giovanni 17, 17. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati. Fin qui la parola del Signore. Preghiamo un attimo. Padre Dio nostro, noi ti ringraziamo per la tua parola che tu hai affidato a noi, Signore, fra le altre cose per la nostra santificazione. La tua parola, Signore, è verità e la tua parola è il mezzo potente, efficace che tu usi per purificare, per correggere, per educare il tuo popolo affinché, Signore, diventassimo un popolo zelante per le buone opere, affinché compiamo quelle buone opere che tu hai preparato in anticipo perché li facciamo. Affinché, o Signore, cresciamo nella vita della santità e ci avviciniamo sempre più alla statura di Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ti ringraziamo, Signore, per il dono del tuo Spirito che hai messo nei nostri cuori, perché tu, Signore, hai cominciato a rivelarti a noi. Ti preghiamo, Signore, mentre stiamo per considerare ciò che ci dice la tua parola un'altra volta in questo giorno, ti preghiamo di aprirci il cuore e la mente, perché possiamo, Signore, comprendere meglio e di più la tua parola, perché possiamo applicarla saggiamente ai nostri cuori, alle nostre vite, perché possiamo custodirla, Signore, nei nostri cuori. O che noi possiamo essere, che i nostri cuori possano essere come quel terreno preparato che riceve il seme della parola, Signore, in modo onesto e buono e ne porta i frutti in abbondanza. Resta con noi, o Signore, e sostienici e aiutaci. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen. Gesù, fratelli e sorelle, era un uomo di preghiera, fra le altre cose. Noi troviamo Gesù che prega nei Vangeli al suo battesimo, noi troviamo Gesù che prima di iniziare il suo ministero pubblico, che digiuna e che prega per 40 giorni nel deserto, nei quali egli poi viene tentato. Noi troviamo Gesù che prega prima di scegliere i 12 apostoli. A volte i Vangeli ci dicono che Gesù passò tutta la notte a pregare in comunione con il suo Padre. Nel nostro passo troviamo Gesù che prega per il suo popolo, per coloro che lì per lì avevano già cominciato a credere in Lui e per coloro che avrebbero creduto in Lui mediante la testimonianza dei Suoi apostoli e dei Suoi discepoli di quel tempo. Dopo di questa preghiera, Gesù andrà nel giardino di Getsemane e ritroveremo Gesù che prega di nuovo, questa volta per se stesso, per ricevere la forza, per andare al Calvario a morire per gli uomini. Troveremo Gesù che chiede addirittura a tre dei suoi discepoli di venire con lui e di pregare con lui. Dopo Gesù dirà a quei discepoli che invece dormivano: non siete stati capaci di vegliare e di pregare per un'ora? Gesù era un uomo di preghiera. Gesù non si vergognava di mostrarsi in ginocchio dinanzi al Padre suo. Gesù non era di quelle persone che dicono: pregare? Perché devo pregare? Io sono giovane, non ho bisogno di nulla, non ho bisogno di niente, sto bene, è tutto a posto. Mia nonna prega, mio nonno prega, mia zia, quella donna pia, prega, io perché devo pregare? No, Gesù era un uomo di preghiera. È un uomo, un vero uomo, una donna, una vera donna, è un uomo e una donna che prega. L'uomo vero, l'umano, l'uomo come è venuto dalla mano del suo creatore all'origine, è un uomo che ama essere in comunione con il Padre. E soltanto la durezza del cuore degli uomini, il loro orgoglio e la loro arroganza che li porta a credere che non hanno bisogno di pregare. Noi siamo veri uomini, vere donne, nella misura nel quale noi preghiamo. Pregare non toglie nulla alla nostra umanità. Il non pregare, invece, ci fa somigliare a qualcuno che non è umano e che non ama pregare Dio, che non ama essere in comunione con il Signore. E noi, in quanto discepoli di Cristo, dobbiamo essere uomini e donne di preghiera. Noi dobbiamo saper trovare la forza per vivere di ogni giorno la nostra consolazione, la nostra gioia, la nostra pace, la nostra serenità, la nostra tranquillità alla presenza del Padre nostro, specialmente in un mondo come il nostro. A volte mi chiedo come fanno certe persone che vivono senza pregare a vivere senza impazzire. Adesso i psicologi ci dicono che presso gli adolescenti in modo particolare sta aumentando, insomma, il numero dei giovani che soffrono di depressione, di stress psicologico, un po' per tutto quel che succede nel mondo, anche perché oggi abbiamo dei mezzi elettronici per il quale noi sappiamo tutto quel che succede in mezzo a noi, mentre prima non c'erano tutti quei mezzi e perciò possiamo sapere tutto quel che succede, e molto spesso tra tutto quel che succede sono cose brutte che ci stressano mentalmente e psicologicamente. Noi, fratelli, dobbiamo saper vivere e noi dobbiamo saper trovare la nostra tranquillità, la nostra pace dalla presenza del Padre nostro. Così noi potremo vivere senza impazzire in un mondo dove tutto ci porta ad impazzire. Vi invito questa mattina a meditare sulle parole di Cristo, su questa richiesta in modo particolare del nostro Signore Gesù Cristo. Fra le altre cose che Cristo chiede a suo Padre prima di andare a morire è questo: Padre, santificali nella verità, la tua parola è verità. Santificali. Santifica chi? Di chi sta parlando Gesù quando egli dice, chiede al Padre, santificali? Gesù sta parlando degli uomini che il Padre ha affidato al Figlio. Gesù usa l'espressione, tutti quelli che tu mi hai dati, tutti quelli che tu gli hai dati. cioè gli eletti, come li chiama la scrittura altrove. Gesù parla di questi uomini come coloro che osservano la tua parola, al versetto 6. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo, erano tuoi, tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Per chi sta pregando Gesù? Gesù sta pregando per i suoi discepoli, per il suo popolo, per coloro che osservano la sua parola. Gesù sta pregando per coloro che hanno conosciuto, al versetto 7, che tutte le cose che mi hai date vengono da te. Gesù sta pregando per coloro che credono, al versetto 8, hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Gesù sta pregando per i credenti, Gesù sta pregando per coloro che hanno cominciato ad ubbidire alla parola di Dio, seppur in modo molto imperfetto. Gesù sta parlando per coloro che vengono custoditi. Io li conservavo mentre ero con loro. Adesso prego, Padre, conservali nel tuo nome, al versetto 11. Al versetto 12, mentre ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito. In breve, per chi sta pregando Gesù? Quando egli prega, Padre, santificali, Gesù sta pregando per gli eletti, per gli ubbidienti, per i credenti, per i custoditi dal Padre e dal Figlio. Io li ho custoditi nel tuo nome. E adesso, Padre, io ti prego, santificali. Gesù, carissimi, sapeva che Dio è santo. Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, gridano i serafini. Tutta la terra è piena della sua gloria. Leggiamo in Isaia, il capitolo 6. Questi gloriosi, sfolgoranti, come noi abbiamo cantato questa mattina, angeli, celebrano la santità di Dio, gridando santo, santo, santo è il Signore. E nel libro dell'Apocalisse, le quattro creature viventi che hanno ognuno sei ali ed erano coperte di occhi tutt'orno e di dentro non cessano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è e che viene. E poi in Isaia, il capitolo 40, il versetto 25, a chi dunque mi vorreste assomigliare, dice il Santo. Dopo l'attraversamento del Mar Rosso, Mosè e il popolo di Israele cantano: chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità? Tremendo, degno di lode, operatore di prodigi. E poi di nuovo nel libro dell'Apocalisse, quelli che hanno ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome, stanno in piedi con delle arpe di Dio e cantano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, chi non glorificherà il tuo nome, poiché solo tu sei santo e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Dalla Genesi fino all'Apocalisse, Dio si rivela a noi come il Dio santo. Solo tu sei santo. A chi mi assomiglierete? Adoriamo, carissimi, in questo giorno colui che è santo. Riveriamo e prostriamoci con timore e tremore dinanzi allo sgabello dei suoi piedi. Egli è il Santo di Israele. Ogni volta che sento una persona, un gruppo di persone, dare del Padre Santissimo a qualche autorità umana, i miei piedi, le mie ginocchia cominciano a tremare. Padre Santissimo a un essere umano, a un mortale. E voi, quando sentite le persone rivolgersi a qualche altro umano con queste parole, quel che dovete fare è pregare: Signore, perdona loro perché non sanno quel che dicono. Va bene? La prossima volta che sentite le persone dire queste cose, questo dovrebbe essere la vostra reazione. Una sincera preghiera al Signore, perché Egli perdona chi si comporta e dice così degli esseri umani. A chi dunque mi vorreste assomigliare, dice il Santo? Egli solo è santo. Dio è eternamente santo, è perfettamente santo ed Egli è immutabilmente santo. Cosa vuol dire che Dio è santo? Innanzitutto vuol dire che Dio è esaltato, che Dio è in alto, che Dio è trascendente, che Dio è maestoso. E poi vuol dire che Dio è moralmente puro, eticamente. Dio non fa mai, non pensa mai, non dice mai ciò che è contrario a tutto ciò che è santo, a tutto ciò che è buono. Tutto quel che è in Dio è santo e puro, è senza peccato e senza difetto. Egli è luce e in Lui non ci sono tenebre. E dunque i suoi pensieri sono sempre puri e santi. Il suo carattere, la sua natura, la sua parola, le sue opere, tutto ciò che Dio è, è santo. In Lui non ci sono imperfezione, in Lui non ci sono difetti morali, in Lui non c'è nessuna forma di tenebra. Gesù sapeva che Dio è santo e Gesù sapeva che Dio vuole un popolo santo. Essendo santo Lui, Dio desidera, vuole, esige e comanda al suo popolo di essere santo. Siate santi perché io sono santo. Era la parola di Dio nell'Antico Testamento per il suo popolo ed è ugualmente la parola di Dio, il comandamento di Dio per il suo popolo nel Nuovo Testamento. Gesù sapeva che la volontà di Dio, del Padre che è santo per il suo popolo, e la loro santificazione. E allora, Gesù, sapendo che Dio è santo e che Dio vuole un popolo santo, vuole che tutti coloro che fanno parte del suo popolo siano santi, cosa fa Gesù? Nel nostro testo, due cose. Uno, Gesù si impegna affinché il suo popolo, che è il popolo di Dio, il popolo di Gesù e il popolo del Padre, sono le stesse persone, Gesù si impegna in prima persona, Lui stesso, affinché il suo popolo, affinché questo popolo di Dio sia davvero santo. Al versetto 19 Gesù dice: per loro, per il tuo popolo, Padre, io santifico me stesso affinché essi siano santificati nella verità. Cristo, sapendo che è la volontà di Dio, che il popolo di Dio, che la Chiesa sia santa, Cristo non sta nei cieli e dice a noi altri: sapete, è la volontà di Dio che siate santi, dunque vedetevela voi, vedete come dovete fare, ma dovete assolutamente essere santi. Gesù non sta nei cieli a dare consigli, a dare comandamenti, a dare suggerimenti, a dare regole su come essere santo, ma Lui, la parola vivente di Dio, Lui, Dio il Figlio, si impegna personalmente. Lui accetta la parola e il comandamento del Padre di farsi uomo, di farsi carne, di venire sulla terra, di mettersi da parte, di vivere una vita separata dal peccato, dal male, di compiere ogni giustizia e di andare alla croce a morire per il suo popolo affinché diventassero davvero santi. Gesù dice: per loro io mi santifico, per loro io mi consacro, mi dedico, mi metto a parte. Gesù sapeva che in quanto offerta a Dio il Padre per il perdono dei peccati, per la giustificazione di tutti coloro che avrebbero creduto in Lui, come sacrificio doveva offrire un sacrificio perfetto, immacolato, senza difetto al Padre. Nell'Antico Testamento per questo Dio insiste sempre con il suo popolo che quando offrivano degli animali, delle pecore, degli agnelli ed altri animali, quegli animali dovevano sempre essere senza difetto, perché quegli animali nell'Antico Testamento prefiguravano il vero sacrificio che Dio stesso avrebbe provveduto per gli uomini. E siccome prefiguravano un sacrificio perfetto, dovevano in qualche modo assomigliare e dovevano essere degli animali senza difetto. Gesù sapeva che il Padre non avrebbe accettato e non poteva accettare un sacrificio difettoso, un sacrificio che contiene dei difetti. Perciò Gesù, Lui stesso, l'agnello di Dio, il sacrificio che si sarebbe offerto sulla croce, si santifica. Io mi santifico, io santifico me stesso. Perché santifico me stesso? Con quale scopo? Per quale ragione? Affinché anch'essi siano santificati nella verità. L'Apostolo Paolo ci dice questo in Efesini, il capitolo 4. Efesini, il capitolo 4, l'Apostolo ci dice che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per purificarla, per santificarla e per lavarla con l'acqua della parola e poi farla comparire dinanzi a Dio senza difetti, senza macchia, senza imperfezione alcuna. Cristo, per acquisire un popolo santo a Dio suo Padre, si santifica. E la seconda cosa è: Cristo prega. Cristo prega il Padre affinché il Padre santifica il suo popolo. Padre, santificali nella verità. Padre, voglio che il tuo popolo, che il mio popolo sia santificato. Prego per la loro santificazione. I teologi parlano della santificazione in tre modi diversi. C'è innanzitutto la santificazione definitiva, cioè quell'opera dello Spirito alla conversione di un uomo, alla rigenerazione. Dio, rigenerando, facendo nascere di nuovo il peccatore, lo mette a parte, perdonando i suoi peccati, lavandolo e giustificandolo, lo mette a parte per il servizio a Dio, rinnovando quell'uomo. Cioè, questo aspetto della santificazione che sperimentiamo all'inizio viene spesso menzionato al passato nel Nuovo Testamento. L'Apostolo dice ai Corinzi: siete stati santificati nel passato, nel nome di Cristo siete stati santificati. E poi c'è la santificazione finale che il popolo di Cristo riceverà nella loro intera persona, corpo e anima, alla risurrezione, o se vogliamo considerare lo Spirito che ricevono alla loro morte, lo Spirito liberato da ogni colpa, da ogni difetto, ritorna a Dio. Perciò la lettera agli Ebrei parla degli spiriti resi perfetti, e poi alla fine dei tempi il popolo di Cristo risorgerà completamente, perfettamente glorificati, santificati, senza peccato, per incontrare il Signore nel suo regno. E poi c'è quella parte della santificazione che occupa tutta la vita del credente. Vediamo dove l'ho scritto. Perdonate, mi sto confondendo con le mie note. Ecco qua, la santificazione. Ho scritto qualche definizione per voi di quella santificazione, che è il processo che occupa tutta la vita cristiana. Ascoltate, la santificazione è quel processo attraverso il quale il credente viene trasformato nel cuore e nella volontà e nella condotta, in modo tale da essere sempre più conforme alla volontà di Dio e all'immagine di Cristo. Questa è una delle definizioni che ho trovato breve e più semplice. Una definizione un po' più lunga ed elaborata lo troviamo nella nostra confessione di fede battista del 1689. Quelli, ascoltate la definizione di questi nostri antenati nella fede della santificazione progressiva che fa parte di tutta la vita cristiana. Quelli che sono uniti a Cristo, chiamati efficacemente e rigenerati, avendo un cuore nuovo e uno spirito nuovo creati in essi in virtù della morte e della risurrezione di Cristo, sono in grado, vengono in seguito ulteriormente santificati, realmente e personalmente, in virtù della morte e della risurrezione di Cristo, e per mezzo della sua parola e del suo spirito dimorante in essi. Il dominio del loro corpo di peccato viene distrutto, le sue concupiscenze vengono progressivamente indebolite e mortificate, e il popolo di Cristo viene sempre più vivificato e fortificato in tutte le grazie salvifiche per praticare la vera santità, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Questo aspetto della santificazione è quel processo graduale, progressivo, che occupa buona parte della vita del cristiano fino alla sua morte. Da una parte il credente impara a mortificare le opere della carne che sorge dalla nostra natura adamica, dal nostro vecchio uomo, e dall'altra parte il credente vivifica i doni, le grazie e le virtù dello Spirito, mediante la potenza dello Spirito, e cresce ad immagine di Cristo e di Dio. Padre, santificali nella verità. Voglio dire due cose a proposito della santificazione, di questa santificazione progressiva e dei suoi effetti e il suo rapporto con la parola di Dio. Avete notato che subito dopo aver chiesto al Padre di santificare il suo popolo nella verità, Gesù aggiunge: la tua parola è verità. Padre, santificali nella tua parola, che è verità. Uno, fratelli, la parola di Dio definisce per noi che cos'è la santificazione, che cos'è la santità. La parola di Dio, che è verità, ci dice la verità anche su questo argomento. Può sembrare, per noi che siamo abituati a leggere il Nuovo Testamento, abituati a leggere la Bibbia, che ormai conosciamo tante cose, ci siamo familiarizzati con tante realtà della parola di Dio, può sembrare una cosa scontata che la parola di Dio ci debba spiegare cos'è la santificazione, cos'è la santità di vita. Ma voi dovete sapere che nel mondo ci sono molte persone che hanno un concetto di santità completamente sbagliata. E ci sono molti altri che hanno un concetto di santità e di santificazione molto inadeguato. In India, per esempio, anche in Africa e altrove, ci sono delle persone che passano per dei santi. E quando passano ci si riferisce a loro come un guru, come un maestro, come un santo o qualche volta come un santone. Vengono stimati dalle persone del villaggio, della città, dai luoghi dove vivono come un santo. E cosa intendono le persone quando si riferiscono a queste persone come a dei santi? Si riferiscono a tante cose strane che fanno queste persone. In India qualche volta questi uomini camminano mezzi nudi, non si tagliano mai i capelli, lasciano la barba in una certa maniera, quasi sempre sono persone coinvolte nel mondo dell'occulto, qualche volta nel mondo della magia, persone dedicate agli idoli tutta la loro vita, e che incoraggiano e che predicano anche altri in queste cose. Queste persone vengono considerati dei santi. Ora è vero questo, che queste persone sono dei santi, ma lasciando questo esempio così estremo, guardiamo più vicino a noi. Ci sono molte persone che professano di essere cristiani, di essere credenti, di essere parte della Chiesa di Dio e che hanno un certo concetto di santità. A cosa pensano la maggioranza delle persone attorno a noi quando danno del santo o della santa a qualcuno? Beh, molto spesso intendono qualcuno che non si è sposato o non si è sposata, a qualcuno che ha vissuto un certo tipo di vita, che presumibilmente ha raggiunto un altissimo livello di etica, di moralità, una persona che non si è impegnato in fondo nelle cose comune della vita, e inoltre a questo questi santi ormai non sono più in vita, non sono più sulla terra. Questo concetto di santità del quale vi sto parlando, inadeguato, sbagliato, non lo puoi avere mentre sei in vita. No, è quando sei ormai morto che ti fanno santo, che dicono di te un tale era ed è un santo. E molto spesso quelle persone dopo un certo processo ecclesiastico, cioè qualcuno in vita si è rivolto a quella persona, a quel santo, santa che ormai non è più tra di noi, tra i vivi, ha ricevuto una grazia dal Signore, ha ricevuto un qualcosa, intercedendo presso questo santo, ha ricevuto un miracolo, allora la Chiesa fa la sua inchiesta per scoprire che tutto era vero, una tale ha ricevuto un miracolo, una grazia per l'intercessione di questo santo, allora la Chiesa, dopo un certo periodo di tempo, dopo tutto il processo fatto normalmente, arrivato a un certo punto, la Chiesa proclama ufficialmente, noi proclamiamo e diciamo, dichiariamo che un tale, che una tale è un santo, è una santa. Allora da quel punto in poi la Chiesa ha santificato quella persona, ha reso quella persona santo o santa. E questo è il concetto di santità della Scrittura, è così che si diventa santo realmente dinanzi a Dio. Mi ricordo alla morte di Papa Giovanni II, alcune persone a Roma misero delle tele sul quale scrissero santo subito, Normalmente non si diventa santo subito, e le persone che scrissero quelle cose lo sanno, per questo lo hanno scritto. Sanno che ci vuole tutto un processo ecclesiastico lungo anche, e poi alla fine la Chiesa ti dichiara santo, e le persone lì per lì alla morte del pontefice impazientemente volevano subito. Per lui bisogna farlo santo e subito, non bisogna aspettare, non c'è bisogno di tutto il processo ecclesiastico. Pretendiamo e vogliamo la sua santità subito. Ecco, e la santità, tutto questo, è così che si diventa santo dinanzi a Dio? No, sorelle e fratelli, se noi non ci rivolgiamo alla parola di Dio, non possiamo sapere che cos'è la santità, perché Dio ci dà la sua parola, che è verità, e ci rivela fra le altre cose cos'è la santità di vita, cos'è la santificazione, come si viene santificato. Ci sono molte persone che pensano di compiere azione, di fare riti che vengono considerati pii, buoni dinanzi a Dio, e invece tutto quel che stanno facendo non è altro che riti di idolatria dinanzi a Dio, perché non sanno, perché la loro mente non è stata illuminata dalla luce della verità di Dio. Cristo sapeva che affinché sperimentiamo la santità dobbiamo conoscere la verità. Padre, santificali nella verità. La verità che è la parola di Dio, la parola di Dio del quale il centro è la persona e l'opera di Cristo, che Lui stesso è la verità incarnata. Lui disse: io sono la via, la verità e la vita. E un po' più avanti, Cristo dinanzi a Pilato dirà a Pilato: io sono nato nel mondo per testimoniare della verità, al quale Pilato, come ben sapete, dirà in modo poco carino a Cristo: cos'è la verità? La verità di Dio, la parola di Dio, ci insegna cos'è la vera santificazione. La verità di Dio ci libera dalle tradizioni umane per poi darci autorizzarci a vivere davvero santamente dinanzi a Dio. Chi non conosce la verità della parola di Dio non può conoscere cos'è la vera santificazione. E la parola di Dio promuove la santificazione nel senso che è la verità stessa che ci santifica dinanzi a Dio. La sua parola, la parola di Dio, è lo strumento che Dio usa per mezzo del suo Spirito per santificare, per purificare, per promuovere la santità nel cuore, nella mente, nel carattere degli uomini, affinché crescano sempre di più, affinché progrediscano nella vita della santificazione. Padre, santificali nella verità. Dio usa la sua parola. A volte la parola di Dio viene paragonata a un'acqua che purifica. Cristo purifica la sua Chiesa, per la quale egli è morto, con l'acqua della sua parola. A volte la parola di Dio viene paragonata a un cibo, come noi abbiamo bisogno di cibo fisico affinché il nostro corpo fisico possa funzionare bene, affinché noi possiamo svolgere le nostre attività fisiche. Così la parola di Dio è il cibo della nostra anima, del nostro uomo interiore, che noi assorbiamo, che noi mangiamo, che noi metabolizziamo, e mediante di essa riceviamo la forza per svolgere le nostre attività spirituali. La parola di Dio ci corregge, la parola di Dio ci istruisce, la parola di Dio ci purifica continuamente affinché noi possiamo essere santi come Dio vuole da noi. Fratelli carissimi, eletti dal Padre, redenti dal Figlio, custoditi dal Padre e dal Figlio, assistiti dallo Spirito del Padre e del Figlio in noi. Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Impegniamoci a cercare quella santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Odiamo perfino la veste contaminata dalla carne. Spogliamoci del nostro vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e impegniamoci per essere rinnovati nello spirito e nella nostra mente e a rivestire l'uomo e rivestiamoci l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procede dalla verità. Preghiamo, fratelli carissimi, invochiamo il Padre Santo. Egli ci dice nella sua parola: io sono l'Eterno che vi santifica. Nel IV secolo scoppiò una delle grandi controversie della Chiesa primitiva, chiamata la controversia pelagiana. Un monaco inglese, leggendo nelle confessioni di Sant'Agostino una preghiera di Agostino che, rivolgendosi a Dio, dice comanda, Sant'Agostino che parlando a Dio dice a Dio: comanda ciò che vuoi e dà ciò che tu comandi. Questo uomo dice a Dio: comandami di fare ciò che tu vuoi. E poi aggiunse: e dammi ciò che tu comandi, perché lui sapeva che in se stesso non aveva la forza, in modo autonomo, senza l'aiuto di Dio, di compiere la volontà di Dio. Lui sapeva che la carne è debole e che dunque ha bisogno continuamente dell'assistenza, della forza, della grazia che viene da Dio. Un monaco inglese, leggendo questa sua espressione, da ciò che comandi, si scandalizzò. Come da ciò che comandi? Noi dobbiamo semplicemente fare ciò che Dio ci dice. Dio ci dà i suoi comandamenti, noi siamo esseri morali, creature responsabili, noi siamo cittadini su questa terra nel regno di Dio. Dio ci dice quel che noi dobbiamo fare e noi dobbiamo farli semplicemente. Non dobbiamo rivolgerci a Dio, non dobbiamo cercare l'aiuto di Dio. Se Dio ci dice di fare una cosa, era il presupposto di questo monaco, non quello che prego, ma colui che si scandalizzò della preghiera di Agostino, si scandalizzò perché lui disse: no, ogni uomo ha in se stesso tutta la forza che ci vuole per fare la volontà di Dio. Queste parole sono belle, queste parole possono nutrire il nostro orgoglio, ma quando andiamo là fuori a vivere le nostre vite con i comandamenti di Dio nella nostra mente e il nostro cuore, ci renderemo conto che c'è qualcosa che non torna. Quando Dio ci dice: devi perdonare a quelli che ti offendono, devi rimettere i debiti a coloro che hanno debiti nei tuoi confronti, quando noi ci troviamo in quelle situazioni, quando Dio ci comanda certe cose e troviamo in noi, nelle nostre membra, la legge del peccato che lotta, che non vuole, che si incontra, quando le nostre forze sono poche e ci troviamo dinanzi al comandamento di Dio che è troppo in alto per noi, allora ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non sbaglia, che non va in quella teoria, che abbiamo tutto quel che ci vuole per fare la volontà di Dio. Voi avete tutto quel che ci vuole per fare tutta la volontà di Dio nella Scrittura, per vivere santamente, per vivere i comandamenti di Dio giorno per giorno, dalla mattina fino alla sera, in pubblico e in privato, nelle vostre gesta, ma soprattutto nei vostri pensieri, nel vostro cuore, nelle vostre immaginazioni, in pubblico e in privato, nella prosperità e nell'avversità, soprattutto nell'avversità. Non sentiamo tutti, fratelli, la nostra debolezza, la nostra dipendenza? Non troviamo tutti dentro di noi quella legge del peccato che va contrario al comandamento di Dio? Non sentiamo tutti la necessità di gridare al cielo: Padre, io credo, aiuta la mia incredulità. Padre, io voglio, ma tu lo vedi la forza del peccato dentro il mio cuore? Padre, voglio perdonare, ma tu lo vedi come funziona la mia mente e il mio cuore? A volte voglio perdonare, poi la cosa ritorna ancora nella mia mente. A volte voglio e poi mi rendo conto che non voglio. Agostino aveva ragione, dopo aver detto a Dio: comanda ciò che vuoi, egli aggiunse: dammi ciò che comandi. Dunque, preghiamo anche noi, fratelli, preghiamo il Padre. Padre, santificaci nella verità. La tua parola è verità. Non lasciamoci scoraggiare dai nostri fallimenti passati e presenti. Non lasciamoci deprimere dalla lentezza del nostro progresso nella santificazione. Non lasciamoci terrorizzare dal fatto che la nostra santificazione è sempre imperfetta. Non sarà il livello della nostra santificazione che ci salverà. Non importa a che punto noi siamo nella vita della santificazione, saremo sempre imperfetti e avremo sempre bisogno della giustizia di Cristo. E la giustizia di Cristo, completa, perfetta, senza difetto, che ci salva e che ci salverà dinanzi a Dio. La sua giustizia messa sul nostro conto mediante la fede per grazia di Dio. Coperto della giustizia di Cristo, noi potremo stare dinanzi al Padre, nonostante le imperfezioni della nostra santificazione. Ma soprattutto, dedichiamoci all'ascolto della parola di Dio. Se la parola di Dio è verità, se quella verità è quella verità che ci santifica, noi dobbiamo dedicarci all'ascolto attento e regolare della parola di Dio. Meditiamo questa parola santificante giorno e notte. Memorizziamola, custodiamola gelosamente nei nostri cuori e nella nostra mente, affinché essa possa compiere la sua opera con efficacia in noi, santificandoci continuamente. Che si possa dire di noi, carissimi, nel giorno del giudizio: essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello, perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Che si possa dire di noi, che noi possiamo essere nel numero di quelli ai quali è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. L'Iddio della pace ci santifichi egli stesso completamente e l'intero essere nostro, lo spirito e l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore Gesù, nostro Gesù Cristo. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi.